Andrea Belli tra qualche istante ci parlerà sul tema ispirazione e rivelazione della Bibbia. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos. Il sito è www.radiologos.it e la voce del menu è podcast. Scaricate poi all'interno quello che il programma che desiderate. Ripeto il sito www.radiologos.it, voce del menu podcast.
Allora, come dicevo nell'introduzione, vedremo qualcosa questa sera intorno all'ispirazione plenaria e verbale. Che cosa si intende innanzitutto per ispirazione plenaria e verbale? Abbiamo detto la volta scorsa che la parola ispirazione, che andrebbe tradotta meglio con inspirazione, cioè qualcosa che proviene direttamente dal soffio di Dio, in greco teopneustos, che è il termine che troviamo proprio in 2 Timoteo 3, versetti 16 e 17, quando è scritto che ogni scrittura è ispirata da Dio. Questa sarebbe la traduzione letterale. Detto questo, quindi dopo aver capito che cosa si intende per ispirazione barra inspirazione, vediamo che cosa si intende per ispirazione plenaria e verbale. Allora, il chiedersi che cosa significa è una domanda certamente molto importante, perché in qualche modo si riallaccia a quanto abbiamo detto in precedenza. Detto in parole semplici, per ispirazione plenaria e verbale si intende che tutta la parola di Dio proviene da Dio. Quindi questo in parole molto molto semplici, cioè la Bibbia non contiene soltanto la parola di Dio, ma la Bibbia è la parola di Dio e c'è una differenza netta, molto molto importante. Due brani, ecco, sono interessanti che leggiamo nel Nuovo Testamento. Come ad esempio in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, quando Paolo dice: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Com'era la predicazione di Paolo e quella di Timoteo? Cioè, come veniva considerata da chi l'ascoltava? Allora, l'Apostolo Paolo è chiarissimo, non si può certamente girare intorno a queste parole. Non era parola di uomo, non erano parole di uomini quella che veniva predicata, ma la parola del Signore. Dobbiamo forse dire anche qui che era parola del Signore quella che Paolo e Timoteo, ad esempio, predicavano a Tessalonica, mentre non era parola di Dio, quella che hanno predicato a Efeso, a Colosse, alle chiese della Galazia o altro ancora? Certamente no. Quello che Paolo predicava in una città, cioè la parola del Signore, era esattamente quello anche che egli predicava a tutti gli uomini. E quello che egli predicava era la parola di Dio, cioè ispirata, guidata dallo Spirito Santo. La testimonianza più bella che quella era ed è la parola del Signore era dimostrata da quello che essa produceva nel cuore di quanti l'accettavano per fede, cioè la vita eterna. Grazie alla predicazione della parola ispirata venivano salvate le persone, e quelle persone salvate venivano a far parte della Chiesa del Signore, di questo popolo che noi incontriamo nel Nuovo Testamento, nel quale nessuno è escluso a priori, cioè tutti quanti hanno la possibilità di entrare a farvi parte. Pertanto Paolo considerava la sua predicazione, quella di Timoteo e Silvano, se noi consideriamo soltanto il brano di Prima Tessalonicesi 2,13, parola di Dio e non di uomini, punto numero uno. Punto numero due, una parola efficace, cioè potente per la salvezza di chiunque crede. Invece in 2 Timoteo 3, 16-17, che è il brano che abbiamo visto anche la volta scorsa, noi leggiamo che ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi passiamo dal Nuovo Testamento all'Antico, perché quando in 2 Timoteo noi leggiamo che ogni scrittura è ispirata da Dio, è ovvio che il contesto immediato ci presenta le scritture veterotestamentaria, cioè le scritture dell'Antico Testamento. Ebbene, Paolo dice che anche l'Antico Testamento è ispirato da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e via dicendo. Infatti dobbiamo sottolineare l'inciso, proprio l'enfasi che viene posto all'inizio, ogni scrittura. Detto in altre parole, si parla di tutta la scrittura in riferimento a tutto l'Antico Testamento. Se dopo questo verso biblico abbiamo, vero, ancora dei dubbi su tutto l'Antico Testamento, allora il problema siamo noi che non vogliamo credere per fede a quanto è scritto. Stiamo parlando della parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, non di parola d'uomo. E la condizione che Dio pone davanti alle sue verità è quella della fede, ma anche, se vogliamo, quella della constatazione, sempre che il cuore sia onesto e dichiari in verità ciò che sperimenta quando si accosta alla parola e la mette in pratica. È molto interessante quello che Gesù diceva ai suoi ascoltatori in Giovanni capitolo 7. Verso la metà della festa Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi? Vogliamo davvero conoscere se quello che dice la scrittura, in questo caso quello che Gesù ha insegnato, è vero? Allora leggiamo la scrittura, viviamo quello che essa dice e constateremo praticamente se quello che è scritto viene o no dal Signore. Molte persone incredule verso le scritture si permettono di giudicarle senza mai averle lette. E peggio ancora, senza mai aver constatato nella pratica se esse dicono il vero oppure no. È molto così un aneddoto che vi voglio raccontare di un mio collega che lavora con me da diversi anni, che continua a criticare la Bibbia, la Bibbia che contesta il fatto che la Bibbia è parola di Dio, eppure non ne ha mai letto un verso. È come se noi vogliamo leggere, vogliamo criticare o giudicare un romanzo senza averne mai letto una pagina, cioè questo è dimostrazione proprio di scorrettezza anche intellettuale. È come se qualcuno volesse giudicare la validità di un prodotto, ad esempio una medicina, senza mai aver avuto esperienza diretta con quel prodotto. E questo è qualcosa che deve farci profondamente riflettere. Abbiamo più sopra letto in Prima Tessalonicesi 2:13 l'ultima parte della dichiarazione apostolica, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quell'uomo che pretendeva, che pretende di giudicare la scrittura senza mai averla letta, certamente scadrà nella confusione, scadrà nell'incertezza, i dubbi invece di diminuire aumenteranno sempre di più. I credenti di Tessalonica, ai quali Paolo aveva scritto la sua lettera, potevano constatare la veridicità divina della parola e quindi la sua efficacia nel momento in cui credettero e fecero quello che la parola chiedeva loro. Come possiamo vedere, oltre alla fede iniziale, l'uomo può toccare con mano quello che il Signore afferma nella sua divina parola. Allora vediamo qualche applicazione pratica anche per noi. In 2 Timoteo 3, 16, 17 possiamo dire che la parola di Dio è, punto numero uno, totalmente ispirata. Secondo, il suo insegnamento è potente da riprendere ciò che è sbagliato, da correggere ciò che è sbagliato, da correggere la direzione del pensiero e della condotta umana, educarci ad una giustizia nuova e cristiana. Nell'applicazione di tale processo, la parola di Dio ci permette di divenire uomini e donne che Dio può usare a suo piacimento, di essere completi, cioè maturi, e di compiere la volontà di Dio. È interessante ancora un altro aspetto che abbiamo in 2 Timoteo 3, 16, 17. È un messaggio che Paolo affida al suo giovane collaboratore Timoteo, ma da portare a coloro che hanno già fatto l'esperienza. Quindi, detto in parole più semplici, è un messaggio che lo Spirito del Signore vuole portare a tutti noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù, per essere eternamente salvati dalla condanna eterna. Tutto l'Antico Testamento, così come tutto il Nuovo, costituisce per tutti noi una scuola spirituale alla quale lo Spirito di Dio ci mette e in cui Lui stesso è il preside e l'insegnante principale. Tutto l'Antico Testamento, abbiamo detto prima che l'ispirazione plenaria della Scrittura riguarda soprattutto, innanzitutto, l'Antico Testamento. E quindi una prima osservazione dobbiamo farla sulla totalità della parola di Dio, in primo luogo riguardante l'Antico Testamento. E qui dobbiamo ricordare un altro passo importante, che è Romani 15,4, quando Paolo dice: poiché tutto quello che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Sono convinto che nessun studioso del mondo sarà mai capace di capire tutta la parola del Signore. Tuttavia, il testo di Romani, insieme a quello di Seconda Timoteo, è molto chiaro, cioè tutto l'Antico Testamento ha un messaggio per tutti noi e noi abbiamo l'obbligo di studiare l'Antico Testamento. Mi duole talvolta nel girare diverse assemblee come l'Antico Testamento sia una parte ignorata dai credenti, ci si sofferma molto spesso sui Vangeli, sulle epistole, ma si ignora completamente l'Antico Testamento e questo purtroppo è un male. La forma e il carattere del messaggio o a chi in quel preciso contesto è indirizzato può avere la sua valenza, ma indipendentemente da tutto questo, il messaggio rimane sempre per tutti i credenti. Ecco perché in Seconda Timoteo 3,16 leggiamo tutto. L'aggettivo quantitativo tutto e corrisponde a ogni scrittura. In primo luogo, dunque, noi dobbiamo comprendere questo. Nessuno di noi deve fare della parola di Dio una cernita, anche se vi sono passi che certamente non, noi non siamo più obbligati a ottemperare o ubbidire. Pensiamo a tutte le leggi che riguardavano i sacrifici di animali per la purificazione del peccato, però dobbiamo chiederci come mai noi adesso non ubbidiamo più a quei precetti, eppure anche essi fanno parte della parola di Dio. Ebbene, noi non ubbidiamo più a quei principi solo perché è la stessa parola di Dio che ci insegna che ora noi non dobbiamo più ubbidire a quei principi. Ad esempio, abbiamo un'intera epistola del Nuovo Testamento, come l'Epistola agli Ebrei, che ci presenta la piena sufficienza di Cristo e che quindi noi non abbiamo più l'obbligo di uccidere animali per chiedere la purificazione dei nostri peccati, perché il sangue del Signore Gesù è più che sufficiente. Ma è sempre la Bibbia che ce lo dice e non è certamente una nostra invenzione. Per non rimanere nel vago, possiamo fare un esempio molto semplice. Dio ha stabilito il sabato, cioè il settimo giorno della creazione, come riposo per sé e come riposo per il suo popolo Israele, come leggiamo in Esodo 20, versetti 8-11. Ma se noi guardiamo bene la scrittura, notiamo che il giorno del sabato, cioè di assoluto riposo, è stato dato solo al popolo di Israele, come un segno di alleanza fra Dio e il popolo. Naturalmente questa non è una deduzione, ma è quello che afferma la stessa parola di Dio con chiarezza. Ecco che cosa leggiamo, ad esempio. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badaste bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi e per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte, chiunque farà in esso qualche lavoro sarà eliminato dal suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il settimo giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. Guardando bene questo passo, possiamo vedere dei dettagli molto interessanti. Infatti alla creazione Dio stabilisce il sabato come riposo di se stesso da tutte le opere che gli aveva compiuto e fatto, come è scritto testualmente in Genesi 2, 1 a 3. In questo passo non si parla ancora del riposo che avrebbe osservato l'uomo, ma solo del riposo di Dio dopo la creazione. Ma dare al passo di Genesi 2, 1 a 3 una valenza universale, cioè valido per tutti gli uomini, significherebbe aggiungere, per essere screditato dal libro dell'Esodo, quello che Dio non ha mai detto. Per ora qui in Genesi è bene che ci fermiamo naturalmente soltanto a quello che è scritto. E questo è soltanto un esempio che noi possiamo fare di come dobbiamo stare attenti a come noi usiamo, vero, la parola del Signore. Tuttavia dobbiamo farci anche un'altra domanda. Appunto, come dicevo nella parte introduttiva, è perché è così importante credere nell'ispirazione plenaria e verbale della scrittura? Perché ci sono delle correnti anche nel mondo evangelico, ovvero la teologia liberale, critica, che nega dei fatti storici della scrittura, che nega ad esempio l'esistenza di Adamo e di Eva, dicendo che essi sono semplicemente dei simboli. Ci sono addirittura delle correnti teologiche dove si dice che Satana in realtà non è una creatura vera e reale, ma è semplicemente una simbologia del male. In Genesi 1, invece di parlare di creazione in 7 giorni, anche lì non si crede letteralmente a quello che dice il testo, ma che anche quella vuole essere semplicemente una simbologia. E potremmo moltiplicare gli esempi. Si vuole anche certi fatti storici vengono negati. Ebbene, questo va contro a quello che è il concetto di ispirazione plenaria e verbale delle scritture, perché credere a questo principio vuol dire credere a tutto quello che è scritto nella Bibbia come parole di Dio. Ok, Matteo, possiamo fare una pausa musicale.
Ok, grazie Andrea. Eliseo,
Sì, dai
pronto?
Continental Italiani mettiamo il motivo richiesto da Enzo da ora in poi, va bene?
Ok.
Lui sta bussando al tuo cuore. Sta chiedendo di arrenderti, abbandonandoti al suo amor. Rispondi sì a lui che è Signore. Ed ora un pianto di gioia, le tue paure via porterà. La sua presenza è forte in te, sei certo che Gesù vive in te. Una nuova vita ti aspetta ormai con Gesù, ed ora in poi sarà al tuo fianco, ti proteggerà. Nel suo immenso amore, solo non sarai da ora e per sempre. Lui ha promesso che non ti scorderà, non ti scorderà. Domani forse avrai domande e dubbi che avevi già, ma non lasciarti buttare giù, lui finirà la sua opera in te. Una nuova vita ti aspetta ormai con Gesù, forza,
te, Andrea.
Ok, grazie Matteo. Allora, possiamo ricordare, appunto, come abbiamo concluso la prima parte, quelle che sono le seguenti anomalie che si presentano oggigiorno, ecco, nel 2016. Allora, l'ispirazione plenaria o totale delle Sacre Scritture non è assolutamente scontata per tutti, dovrebbe essere così, ma purtroppo non è. Nel corso della storia questa grande e fondamentale verità è stata spesso deformata. E la ragione è molto semplice, perché se la Bibbia non è tutta parola di Dio, allora noi possiamo decidere fino a che punto lo è e fino a dove invece non lo è. In altre parole, sono io che decido cosa obbedire e sono io che decido anche che cosa non obbedire. La scuola liberale, con la sua teologia, e quella neo-ortodossa sono soltanto un esempio di molte altre che in maniera meno violenta dicono la stessa cosa. In questo modo la Bibbia soggiace ed è filtrata dalla razionalità umana. O in altre parole, non è la nostra razionalità ad essere sottomessa alla parola, ma è la parola che è sottomessa alla razionalità umana, che pretende di distinguere e quindi di selezionare attraverso i propri studi ciò che della Bibbia che è parola di Dio, ciò che nella Bibbia è parola di Dio da ciò che invece non lo è. Ora, che cosa si intende per ispirazione verbale? Abbiamo parlato dell'ispirazione plenaria. Vediamo che cosa si intende per ispirazione verbale. Con questo termine si fa riferimento al messaggio predicato verbalmente, prima ancora che lo Spirito di Dio facesse mettere per iscritto i messaggi degli apostoli. Ma si fa anche riferimento al fatto che tutto quello che è stato detto di bene e di male ha la sua ispirazione divina nello Spirito Santo. Ovviamente non significa che lo Spirito sia stato d'accordo con le cose cattive che molti uomini hanno detto e hanno fatto. Quando noi ad esempio leggiamo nel Salmo 14 che lo stolto ha detto nel suo cuore che Dio non c'è, questo non significa che quelle parole le ha messe in bocca naturalmente lo Spirito Santo, perché si contraddirebbe se stesso, ma sta piuttosto spingendo il salmista a mettere per iscritto quanto siano stolte quelle persone che affermano questo principio assolutamente sbagliato, cioè che Dio non c'è. Praticamente quello che Paolo, Pietro e altri ancora predicavano e scrivevano nel libro degli Atti, ad esempio, erano perfettamente le parole e i fatti che lo Spirito del Signore stava loro ispirando e controllando, nello stesso modo in cui lo ha fatto con le epistole, l'Apocalisse, che conclude il canone delle Scritture. Tenendo sotto il suo diretto controllo chi predicava e successivamente chi scriveva, Dio fece sì che venisse insegnata nient'altro che la sua parola. Ragione per cui l'Apostolo Paolo poté dire ai credenti di Efeso che la nostra fede è fondata sui profeti, Antico Testamento, e sugli apostoli, Nuovo Testamento. La paternità del messaggio in ogni sua parte rimaneva divina, anche se gli strumenti erano umani. Ecco qual è la realtà che l'uomo fa fatica a capire, cioè com'è possibile che degli uomini abbiano scritto esattamente quello che Dio voleva. Ebbene, è proprio avvenuto questo, non per niente si tratta di un miracolo divino. Considerazioni conclusive su questa parte. L'argomento dell'ispirazione è di estrema importanza perché chiama in causa la natura e l'origine divina delle Scritture. Sapere che le Scritture sono perfettamente ispirate ci permette di avvicinarci ad esse come ad un libro unico nel suo genere e nella sua essenza divina. Ma abbiamo così anche la certezza che quanto abbiamo imparato è strettamente quello che Dio vuole per noi e quindi non è frutto di una nostra fantasia. Terzo, tutti gli altri libri definiti sacri, come ad esempio il Corano, non sono che il frutto di pensieri umani e religiosi privi di ispirazione divina. Questi libri non mettono mai l'uomo che crede in loro nella certezza di un futuro glorioso senza paura che si possa sbagliare. E io posso parlare per esperienza perché ho parlato con diversi musulmani per questo. Il fatto che le Scritture siano ispirate da Dio in modo totale le rende le uniche autorità assoluta in materia di fede. Andiamo ora alla parte che riguarda la rivelazione delle Scritture. Come per l'ispirazione, anche per quanto riguarda la rivelazione, dobbiamo interrogarci su quella che è la necessità e gli scopi della rivelazione. Dobbiamo subito precisare che se l'ispirazione evidenzia la natura divina delle scritture, la rivelazione ha a che fare con la presentazione delle verità ispirate dallo Spirito Santo. Ecco qual è la differenza tra ispirazione e rivelazione. L'ispirazione ha a che fare con l'origine delle scritture, che è divina, la rivelazione, il modo in cui vengono presentate le verità divine. Ciò significa che quello che è arrivato fino a noi è il frutto delle rivelazioni che Dio ha voluto, dare agli autori sacri per mezzo del suo Spirito. Che cosa significa rivelazione? È il termine che noi troviamo quando voi leggete Apocalisse, Apocalypsis in greco, avete proprio rivelazione, che vuol dire togliere il velo. E infatti in Apocalisse 1:1 si legge rivelazione di Gesù Cristo. E ricordiamo che in quel momento lo Spirito Santo sta trasmettendo un trattato profetico, cioè un trattato escatologico, allo scopo di presentare in modo chiaro Cristo e la sua divinità e perfetta umanità. Infatti, vedere in Gesù Cristo la perfetta deità anche nel suo corpo santo, come scritto in Colossesi 2:9, non era una cosa semplice per tutti. Tanto appunto che è stato rivelato all'Apostolo Paolo e scritto per i credenti di tutti i tempi e luoghi. Per essere più precisi, la rivelazione di Dio era necessaria perché fosse possibile alla mente umana capire bene e senza errori la volontà di Dio. Infatti Dio è una realtà inaccessibile per l'uomo, a motivo della cecità del suo cuore e dello spirito di quest'ultimo che è ottenebrato. È evidente quindi che senza la rivelazione di Dio nelle sante scritture, l'uomo, e quindi ciascuno di noi, non avremmo mai potuto conoscere Dio in modo chiaro, diretto e immediato. Se pensiamo a quello che Paolo scrisse alla chiesa di Efeso in Efesini 2, 17-18, queste precisazioni diventano ancora più importanti e necessarie. Infatti la rivelazione manifesta la preoccupazione di Dio di dare all'uomo la conoscenza esatta di se stesso. Gli scopi della rivelazione. In primo luogo la rivelazione manifesta l'amore di Dio per la sua creatura. Senza conoscenza di Dio non vi può essere nessuna salvezza. E so che adesso te, Matteo, stai facendo proprio uno studio su questo, vero? Dal momento che l'uomo non può per natura conoscere Dio né arrivare fino a Lui, Dio stesso, nella persona di Gesù Cristo, è venuto fino a noi, abbassandosi al nostro livello umano, per darci la giusta e accettevole conoscenza. Il modo in cui Dio si è rivelato, anche questo è un aspetto importante. Riassumendo, possiamo dire che Dio ha dato di se stesso due tipi di rivelazione, una di tipo generale e un'altra di tipo specifico, ossia ha dato all'uomo una rivelazione di carattere naturale e una di carattere sovrannaturale. Qual è la rivelazione naturale? Naturalmente non possiamo non pensare alla creazione. In Romani capitolo 1, versetti 19 a 21 è scritto: poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Oppure quello che leggiamo nel Salmo 19: i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. O in Atti 14, versetto 15: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. O in Atti 17: Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa, Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Allora, che cosa rivela Dio attraverso la creazione? E concludo con quest'ultimo punto per questa sera. Il suo fu un messaggio universale, accessibile a tutti, perché è visibile a ogni occhio, cioè chiunque può vedere la creazione, naturalmente a parte chi è cieco. La creazione rivela all'uomo molti caratteri maestosi di Dio, la sua gloria, la sua saggezza, la sua imperscrutabile intelligenza, la sua potenza, le sue perfezioni invisibili, la sua divinità. Dio non è la creazione, ma il creatore. La rivelazione di tipo creazionale, benché sia fisica e materiale, arriva fino all'intimo del cuore dell'uomo. Dunque la rivelazione di tipo generale non può salvare l'uomo, ma gli può dare la giusta percezione di quello che Dio è nella sua gloriosa maestà. Come ha risposto l'uomo alla rivelazione di Dio? Lo dice con chiarezza Paolo. Quello che era possibile conoscere di Dio, Dio non lo ha negato all'uomo, ma l'uomo ha risposto in modo degno della rivelazione che ha ricevuto, ha risposto con l'ingratitudine e con l'indifferenza. Ora, se l'uomo davanti alla rivelazione generale di Dio non risponde in modo positivo, come potrebbe poi passare alla rivelazione specifica che lo mette direttamente davanti all'opera di redenzione compiuta proprio per lui? Il dramma dell'uomo non è mai in quello che non ha capito, ma nella risposta che dà alla rivelazione che ha ricevuto. Gesù ha detto ai suoi contemporanei queste parole molto significative. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Ebbene, questo è il vero problema dell'uomo. I giudei che leggevano le scritture, cioè l'Antico Testamento, non avevano lo Spirito Santo che poteva fargliele capire. Eppure essi avevano capito bene che le scritture parlavano del Signore Gesù e che attraverso di esse potevano avere la vita eterna. Ma cosa hanno fatto questi giudei? Esattamente come fa la maggioranza dell'uomo oggi. Non credono realmente nelle scritture. Quale risposta hanno dato alle scritture che hanno rivelato loro il Signore Gesù? Hanno rifiutato le scritture stesse, rifiutando anche il Signore Gesù stesso. E un appello che voglio fare proprio in conclusione per chi ci sta ascoltando, che magari ancora non ha posto fede nella persona del Signore Gesù, credi in quello che la Bibbia, credi in quello che tu leggi nella Bibbia come parola di Dio, credi in quello che il Signore ha voluto rivelare all'interno della sua parola, perché le scritture parlano di Cristo, ogni scrittura parla del Signore Gesù, parla del suo amore, parla della sua santità. E il Nuovo Testamento ci presenta nello specifico in che modo l'amore di Dio si è manifestato, addirittura il Padre che ha dato il Figlio per me e per te. Ebbene, se qualcuno sta ascoltando in questo momento che ancora non ha posto fede nel Signore Gesù, che lo possa fare ora, in questo momento, afferrando la croce, afferrando il Signore Gesù e potendo in questo modo essere certo, finalmente certo, di appartenere per sempre al Signore.
Ispirazione e rivelazione della Bibbia. Era questo il tema che Andrea Belli ci ha trattato. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos. Il sito è www.radiologos.it, la voce del menu è podcast. Ripeto, www.radiologos.it, voce del menu, podcast.